considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento il nostro ospite che sono felicissima di avere tra noi, ma prima fatemi dire che mentre è stato tratto in salvo con grandissima attenzione un succiacapri all'aeroporto di Capodichino a Napoli, bene, arriva invece la orribile notizia di 6 grifoni trovati morti in Tirolo. La cosa più terribile che sono avvelenati peraltro da un pesticida tra i più tossici e pericolosi al mondo, vietati in tutta l'Unione Europea. Insomma, il veleno, lo sapete, è tra le tante armi utilizzato, una delle più vigliacche e schifose, non so quali aggettivi corretti usare. Mentre si continua a indagare sull'avvelenamento dei lupi in Abruzzo, arrivano queste notizie dal Tirolo e non ci piacciono per niente. Così come ci spiace molto della morte di Marjan Satrapi, l'autrice di Persepolis, vado così un po' proprio stringata. Ma vi dicevo che sono felicissima di avere con noi il nostro ospite. Do il benvenuto a Maurizio Torchio, autore del romanzo La peggio specie, edito da Sellerio. Buongiorno Maurizio.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Grazie mille per essere con noi. Maurizio Torchio, un libro bellissimo il tuo, molto complesso, molto articolato. Come ti è venuta voglia di scrivere un libro sulla tematica che apposta non sto svelando?
Ma partiamo da lontano. Avevo letto un articolo su The Intercept sul caccia a maialini, anzi a due maialine, fatta dall'FBI su più stati, impiegando uomini, mezzi, sostanzialmente per fare un po' di terreno bruciato intorno agli attivisti che quelle due maialine erano andate durante un'ispezione notturna in un allevamento, erano andate a salvare. E dico che parto da qui perché questo mi ha aiutato a togliermi un po' di pregiudizi, a smettere di pensare che la questione animale fosse qualcosa che poteva in qualche modo distrarre da altre forme di dominio, da altre forme di oppressione. Cioè, da lì in avanti ho cominciato, questo è successo ormai un bel po' di anni fa, ho cominciato a drizzare le orecchie, però lì chiaramente da lì arrivare al romanzo mancavano ancora tante, tante cose, tanti ingredienti, ho cominciato a leggere, ho cominciato a documentarmi finché su un qualche forum ho trovato un attivista che diceva fate attenzione se vi contatta tal dei tali, un giornalista con noi è stato diversi mesi, ci aveva promesso di raccontare finalmente nel dettaglio le cose, in maniera non superficiale, le cose che facciamo, ma fate attenzione perché poi abbiamo scoperto che in realtà stava scavando fango per conto di una lobby dell'agroalimentare. E quando ho letto anche questo è tutto andato a posto, ho detto ecco, adesso ci siamo, adesso o come entrare senza fare il cavaliere solitario, o come entrare in maniera zoppicante dentro questi temi così importanti.
Sì, temi davvero importanti che tu tratti con una sobrietà che a volte sconcerta, nel senso che è molto spiazzante il tuo libro, che parla di cose fortissime, intense, ma lo fa con una mano particolarmente aggraziata. Guarda, non so se questa cosa ti fa piacere, però è quello che penso. Peraltro, care e cari all'ascolto, stiamo parlando per l'appunto di un romanzo, La peggior specie, che si svolge nell'arco di pochissimi giorni, perché parte con tanto di date dal 3 di luglio e termina una ventina di giorni. Raccontarci il 24 di luglio e dove c'è il protagonista, ma ci sono una serie di figure assolutamente fondamentali, e poi c'è un paesaggio che tu racconti con grandissimo amore. Tu evidentemente ami quel paesaggio. Ma lo ami osservando le sue trasformazioni. Stiamo parlando delle Langhe. Ecco, quando si pensa alle Langhe, credo che difficilmente si pensi all'allevamento intensivo. Ma esistono davvero?
Sì. Guarda, è successo così, che quando stavo già cominciando a lavorare al romanzo, Tra le tante cose sulle quali volevo documentarmi, a un certo punto ero nelle Langhe, dove vado da sempre, e epigramente pensavo, certo, che meraviglia se potessi ambientarlo qui, almeno un po' di cose già. E poi a quel punto ho cominciato a ricordarmi che in effetti conoscevo il tale, conoscevo il tal'altro. E poi ho cominciato a controllare, effettivamente in realtà noi diciamo associamo gli allevamenti con i marchi fondamentalmente, i consorti, però poi la gran parte degli animali vengono dalla Lombardia, ma subito dopo c'è il Piemonte e la provincia di Cuneo in particolare, e persino nelle Langhe, dove tutto è più scomodo, perché dove ci sono le colline è tutto più scomodo, sì. Anche fare il vino, però anche lì in realtà ci sono degli allevamenti, e soprattutto a quel punto, andando avanti, diciamo, partendo dalla pigrizia di dire che bello, posso ambientarlo in un posto che conosco bene e che conosco soprattutto attraverso gli anni, attraverso i decenni, partendo da lì ho visto che comunque per un libro dove il rimosso è una componente importante, il non voler vedere, il far finta di niente, lì si potevano incrociare aspetti diversi, perché comunque anche al di là della questione animale, comunque ci sono pezzi di langa che vogliono dimenticare il loro passato, dimenticare la povertà dell'altro ieri, dimenticare i capannoni industriali sulla fondovalle, pensare soltanto di fare soltanto il Barolo, anche dove ci sono tanti altri vini. E quindi a quel punto ho capito che mi funzionava particolarmente bene, perché se io per primo che mi stupivo di quel rimosso lì, allora a maggior ragione magari chi non frequentava le Langhe da così tanto tempo, e poi mi permetteva anche in qualche modo di rendere più umano e sfaccettato anche uno dei personaggi più problematici del libro, che è l'imprenditore, che comunque anche lui si trova in qualche modo, si ritrova tutti contro, non solo e non tanto per le cose che emergono su quello che fa nei suoi allevamenti e nel suo macello, ma perché intorno nel suo paese vogliono innanzitutto dimenticare il fatto che esista un'industria, che non esista solo carne felice, che non esista solo artigianato di super qualità.
Ci sono, come dicevo, tanti personaggi, c'è un protagonista, a me viene quasi da dire coprotagonista, perché sì, Dario non è da solo, incrocia tantissime storie, tantissima umanità e tantissima animalità. Ricordiamo che stiamo parlando di un allevamento intensivo con annesso macello di maiali, e io non voglio raccontare troppo, perché questo romanzo è un romanzo che ti piglia per mano, ti fa addentrare in questo, in questa dimensione paesaggistica, in questa dimensione di una popolazione di quelle parti, fatto di contadini e emancipati, tra virgolette, quelli che si sono pensano di essersi evoluti, diciamo così. Ci sono le associazioni animaliste, con tutte le contraddizioni, con tutto, quando insomma non ci sono i buoni e cattivi così netti in questo romanzo, e la storia è una storia che sì, si svolge soltanto in pochi giorni, come dicevamo, una ventina di giorni, però in realtà ha anche dei veri e propri colpi di scena. E quindi non voglio, che svegliamo, no, troppo, capito?
No, diciamo, dobbiamo soltanto garantire che è un romanzo vero, perché che cosa brutta e noiosa che sono i romanzi a tema, le allegorie,
certo,
no? Quindi sì, è un romanzo con dei personaggi che cambiano nel corso del libro, e diciamo anche qualche cosa del noir, ma più per un filo di disperazione e di solitudine che ogni tanto accompagna qualcuno dei protagonisti.
Sì. Senti, poi tra i protagonisti naturalmente ci sono i maiali. Io leggo da pagina 83: con i maiali però funziona soprattutto il nuovo, sono curiosi fino in fondo. Maiali che vogliono capire la vita, certi di essere stati messi alla prova e di averla superata, certi che quell'abisso di crudeltà dovesse averlo da qualche parte un senso, e adesso, finalmente, stanno per scoprire qual è. Bestie che, anche senza aver mai visto un film, credono nel lieto fine. Ecco, questo è una per me bellissima frase, che è un bellissimo periodo che tu scrivi all'inizio del libro, perché i maiali accompagnano insomma questa storia, accompagnandoci poi a un finale quasi magico, atrocemente magico, con una sorta, ma non dobbiamo dirlo, Maurizio, non mi far dire. Comunque, insomma, la tua conoscenza anche delle pratiche, ahimè, abituali negli allevamenti intensivi, ti sono costati molto studio, immagino.
Sì, ma è la parte che mi piace di più nello scrivere, questo sempre. Due romanzi fa era un libro che si chiamava Cattivi, che era ambientato in carcere, e anche lì mi è piaciuto molto documentarmi. Devo dire che mi è stato più facile entrare in carcere che negli allevamenti.
Sì, immagino, nonostante sì, la...
Come no, dire... per dire, cioè, i paralleli fra cose che non vogliamo vedere, fra cose che confiniamo e cose che comunque raccontano molto loro, cioè al di là, cioè se uno si dà quel minimo di pena per stare a ascoltare, come dal carcere in realtà escono tantissime parole, cioè al di là del fatto che poi uno ci riesce anche un po' ad entrare a parlare con le persone, ma comunque le testimonianze scritte che escono dal carcere sono tantissime, così per fortuna anche dal mondo di chi lavora negli allevamenti, di chi a vario titolo li descrive, e nei mattatoi ci sono dei testi, quindi diciamo le scuse per non sapere sono abbastanza poche.
Eh sì, decisamente. Senti, un altro dei protagonisti, adesso ti sembrerà strano, ma per me è la nudità che in alcuni momenti ha un filone erotico, in altri è semplicemente la nudità, che può essere la nudità non solo delle donne e degli uomini, ma anche dei maiali in questo caso. C'è la nudità come protagonista o sono io visionaria?
No, no, assolutamente c'è una nudità come vulnerabilità, una nudità come somiglianza in queste bestie rosa e meno pelose rispetto ad altri mammiferi e in qualche aspetto più simili a noi, e quindi è anche il dubbio che alcune delle violenze gratuite nelle quali incorrano abbiano a che vedere con questa somiglianza e con questa nudità. Quindi c'è la nudità come esporsi. Pensiamo ad esempio che il protagonista, il suo nome lo pronuncerà solo verso la fine, pur di non avere punti di contatto, pur di essere puro strumento. No? Il protagonista è questo super professionista, super pagato che arriva nelle langhe per risolvere questo problema di pubbliche relazioni che sì. È scoppiato nell'allevamento. No? Quindi lui è davvero nudo, vestito che sia, non vuol dire neanche il suo nome, tanto poco poroso e relazionale vuole essere rispetto all'ambiente. Ma poi la nudità naturalmente è attrazione erotica, nudità è anche l'Eden e fare i conti con l'Eden e con la cacciata dall'Eden. E nudità è anche un modo per costringere all'attenzione, questo a un certo punto viene utilizzato scientemente dagli attivisti.
Senti, peraltro hai parlato di Eden, proprio all'inizio del libro c'è anche il diavolo, quindi voglio dire, cioè il cerchio si chiude in qualche maniera da tutte le parti. Senti, Maurizio Torchio, c'è quest'altra figura centrale che è per l'appunto il proprietario della filiera, insomma, di tutta la questione legata all'allevamento e al macello dei maiali. Ecco, lui è anche una figura per certi versi davvero un po' patetica, nel senso che è ricchissimo, è un po' in questa sua casa avveniristica, che poi scopriamo alla fine è la trasformazione, insomma, anche quella, ancora una volta un travestimento, no?
È la casa del padre, alla fine lui si sente schiacciato un po' sia da questa responsabilità nei confronti della famiglia, perché sono di terza generazione, un po' si sente pesce fuor d'acqua, appunto uno che alleva maiali nelle langhe, a un certo punto dice il bue grasso di Carrù, quelle sì che sono bestie meravigliose, invece i maiali hanno sempre comunque un po' di puzza di povero, dice una volta, qui i maiali una volta si usavano soprattutto come dei bidoni dell'umido che poi alla fine li mangiavi, che anche un po' io nella mia infanzia ricordo quest'uso dei maiali, dove si, quando ancora non c'erano problemi di peste, sì, Lina, si andavano a buttare gli avanzi degli umani. Ma e appunto, però ci tenevo che questo allevatore fosse per tanti aspetti come uno non un po' lontano dagli stereotipi, ma perché poi è abbastanza così anche nella realtà, c'è comunque una persona che ha studiato, ma insomma ti faccio un esempio. Quando io ho cominciato a pensare ma c'è chi alleva nelle langhe, ho pensato a un mio amico dei tempi dell'università e ho cercato di parlargli e lui mi ha detto no, c'è stata una chiusura fortissima, mi ha detto: già così mi considerano come un serial killer, io di queste cose non voglio parlare.
Ecco, a proposito di quello che non si vuol vedere e dell'ipocrisia, insomma, indifferenza e ipocrisia che viaggiano a braccetto per certi versi, ma questo ahimè attiene non solo al tuo romanzo, ma proprio, temo, a un... a un moderno, un contemporaneo modo di agire, anche se queste due parole hanno...
E anche la percezione che qualcosa non va, però, perché
sì,
fosse così facile...
Il disagio, insomma, in qualche modo...
Cioè, no, alla fine, io sinceramente, anche perché, per esempio, questo mio amico, lui alleva un altro tipo di animale, e io ho specificato subito che il mio era un romanzo, quindi non c'era davvero nessuna componente di indagine, quindi io sono sicuro che se lui avesse fatto, che se lui si fosse sentito più a suo agio con se stesso, non avrebbe reagito così.
Sì, difatti, insomma, questa cosa rientra molto anche appunto nel nostro protagonista, cioè coprotagonista, cioè il padrone di questa struttura, che è una struttura, come sempre avviene, che dà in realtà anche una grande ricchezza a chi ci lavora intorno, no? E questa è una delle ragioni per cui poi l'indifferenza o l'ipocrisia o insomma la fanno da padrone. Come avrete capito, care e cari all'ascolto, questo libro di Maurizio Torchio, La peggior specie, edito da Sellerio, è un libro altamente consigliato da Considera l'armadillo, perché è un libro anche assolutamente sorprendente in alcuni momenti, pervaso, nonostante il rigore con cui Maurizio Torchio scrive, pervaso anche di tantissima poesia che scappa di mano ogni tanto. Lo volevi che ti scappasse di mano, no?
Sì, meno male.
certo, ce n'è bisogno, ce n'è sempre bisogno. Maurizio Torchio, senti, davvero complimenti per un libro molto molto intenso, La peggior specie. Ti faccio giocare al gioco di Considera l'armadillo. Ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, Maurizio, che animale avresti voluto essere?
Beh, a questo punto un maiale.
Sì. tu entri con molta delicatezza nella psicologia maiala, e me li fai amare ancora di più di quanto già non li ami. Maurizio Torchio, grazie veramente per essere stato con noi, e grazie per questo libro davvero, davvero bello e importante. Grazie.
Grazie.
Insomma, leggetelo perché, ripeto, vi aprirà altri sguardi, altre considerazioni, e vi stupirà anche più di una volta nel corso della lettura. Maurizio Torchio, La peggior specie, Sellerio l'editore. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, domani l'ultima della settimana. Cecilia Di Lietto saluta tutte e tutti, vi augura un buon proseguimento dell'ascolto e, come dico spesso, fate cose buone là fuori.